Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto SMAU Academy. In questo episodio Alessia Camera di Oepli parlerà di viral marketing e le strategie per mettere in atto il passaparola per sviluppare brand, aziende e startup. Buon ascolto.
Ciao a tutti, io direi sono le 15 e visto che io sono poco italiana e molto internazionale direi di iniziare. Poi se qualcuno arriva nel frattempo o vuole prendere posto, ci sono ancora dei posti liberi qua davanti, quindi magari vi invito a venire avanti. Io ho una voce un po' squillante, spero sentiate un po' tutti, e altrimenti appunto avvicinatevi allo stand. Allora, io sono Alessia Camera e oggi vi racconterò in 50 minuti che cosa significa fare viral marketing. Ok, una parola che sicuramente avrete già sentito nominare, però sono sicura che non avrete mai sentito articolata nel modo in cui vi voglio raccontare oggi. Ma prima di iniziare mi presento. Sono Alessia Camera, sono consulente di growth hacking e digital marketing per startup e progetti tech, con un passato di 7 anni di esperienza a Londra, durante i quali ho lavorato per più di 15 progetti internazionali, aiutando imprenditori a lavorare dall'idea al prototipo fino al lancio sul mercato e a test continui in ottica di crescita di fatturato e crescita di clienti. Tra una startup e l'altra ho lavorato al lancio europeo di PS4, quindi la console che sicuramente avrete visto e avrete usato. Mi sono occupata proprio del lancio europeo, sia in Italia che in tutti gli altri paesi europei, quindi dalle start-up per il quale costruivo un brand e avevo poco budget e l'idea era quella di crescere, sono passata a gestire una community di migliaia di giocatori, un brand conosciuto in tutto il mondo e un budget della Madonna. Quindi diciamo un'esperienza che sicuramente mi ha segnato, ma che poi mi ha spinto a tornare con le start-up proprio per la passione nello sviluppare prodotti digitali ed esperienze digitali. L'anno scorso ho lavorato con Tim Berners-Lee, immagino sappiate chi sia, l'inventore dell'HTTP, in un progetto di accelerazione per 35 startup nello sviluppo di progetti con corporate, quindi quello di cui anche stamattina abbiamo parlato, che si chiama Open Innovation, quindi riuscire a capire come le startup possono rappresentare una risorsa per le grosse aziende in ottica proprio di innovazione. Oltre a occuparmi di digital marketing e di growth hacking, ed essere una delle prime in Italia a parlare appunto di growth hacking, faccio mentoring, faccio formazione, scrivo libri. Oggi sono qui a presentare appunto Viral Marketing, il mio ultimo libro con Oepli, e ovviamente non poteva mancare il mio startup marketing diventato best seller per quello che riguarda growth hacking e marketing digitale per startup in Italia. Ora che vi ho raccontato, diciamo in poche parole, cosa faccio, vi faccio subito una domanda, giusto per rompere il ghiaccio e metterci un po' tutti d'accordo. Secondo voi esiste il virale? Sulle mani chi pensa che esista il virale? Vedo poche mani alzate. Vi faccio un'altra domanda. Se vi parlo di virale, che cosa vi viene in mente? Vi viene in mente qualcosa in particolare? A che parola accostate, diciamo, il virale? Epidemia? Virus? Come? Influenza, ok? Quindi possiamo dire espansione anche, no, in ottica veloce, no? Perché poi il virus è qualcosa che si espande in modo molto veloce da persona a persona. Qualche altra idea su cosa significa secondo voi virale? Contagio? Contagio, sì. Sì, diciamo che praticamente virale ha tutte quante queste caratteristiche che arrivano appunto dalla medicina, dall'epidemico. E il marketing si è un po' preso l'idea che di questa epidemia in ottica positiva però, perché se nel medicale pensiamo che il virus sia qualcosa di negativo, in realtà nel marketing ci fa piacere che 1, 10 e 100.000 persone in un paio di mesi sappiano immediatamente di noi, no? E siamo così, e a volte noi marchettari, no? Le persone che fanno un po' il mio mestiere, sono così brave a raccontare cosa significa fare virale che a volte ci invogliamo, ci pensiamo che sia non solo sia possibile ma anche sia facile fare questa cosa, no? E che in qualche modo il digitale ci abbia aiutato a rendere tutto ciò ancora più veloce e ancora più sostenibile. E a volte appunto andiamo a raccontare che il virale magari è semplice come fare un'app, no? In questo caso è un'app di Burger King che permetteva a tutti quanti gli utilizzatori attraverso la realtà aumentata di fermare un annuncio di McDonald's, in realtà aumentata questo annuncio veniva bruciato. Ok, quindi tutti quanti i clienti, gli utenti di Burger King erano felicissimi di vedere gli annunci di McDonald's bruciare e poi con questo video andare da Burger King e farsi avere un panino in omaggio. Ok, quindi gente che fa il mio lavoro, agenzie creative, insomma, in qualche modo ci invogliano, ci fanno capire che è semplice, è veloce, è divertente e perché no, tutti quanti noi possiamo andare virali, no? E in qualche modo lo vediamo anche noi magari dai social media, no? Quanti di voi hanno sentito parlare di Taffo? Quanti di voi avranno condiviso dei contenuti simpatici di Taffo con qualche amico perché in qualche modo li ha convinti a farlo, perché appunto Taffo crea contenuti che sono molto legati alla nostra società, al nostro modo di essere, al nostro modo di coinvolgerci e di rapportarci alle altre persone. E lo scopo di Taffo è proprio questo, quello di condividere, fare in modo che questi contenuti vengano condivisi in modo abbastanza veloce ed immediato. Però la domanda che io faccio in questi casi su tutte le persone che quando parlo di Taffo non mi guardano sorridendo è: ma voi quando sarete sul procinto di andrete a farvi fare una bara da Taffo? O avete già inserito in testamento che vi farete fare una bara da Taffo? Ecco, io credo di no. E il problema è proprio questo, nel senso che a volte noi siamo convinti che basti appunto avere un video, che questo vada virale, perché poi questo virale in qualche modo abbia un riscontro sul nostro fatturato. E io come marketing manager di startup ho bisogno che tutto quanto quello che faccio in termini di marketing di canali venga poi rapportato sul fatturato, no? E non si parla solo di startup, si parla anche di piccole e medie imprese. Ho bisogno in qualche modo che l'investimento che faccio online abbia un riscontro diretto sulle metriche aziendali, altrimenti la cosa non sta in piedi. E quindi quando parlo di virale vado a parlare con un effetto che in realtà non posso davvero controllare. Quindi vi faccio un'altra domanda: chi di voi ha mai avuto una bellissima idea per un'app e magari per una bellissima idea per un'app virale? Nessuno di voi? No, allora a me succede spesso, lavorando con le app, che dei clienti vengano da me e mi dicono: ciao, ho una bellissima idea per un'app, perché in teoria fare un'app è una cosa abbastanza facile, e diciamo che in genere mi viene anche detto: ho una bellissima idea per un'app virale, pensando che basti l'idea perché qualcosa vada virale, ma in realtà anche qui non basta assolutamente l'idea per andare virale. E vi spiego perché. Perché essenzialmente tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare e un sacco di energia, un sacco di creatività e un sacco di strategia dietro a tutto ciò. Perché quando lavoriamo in ottica di sviluppo di un'idea, sviluppo di un'app, andiamo a combattere contro un numero di app infinite all'interno dei nostri telefoni. In media in tutto il mondo, come vedete dalla linea azzurro chiaro, abbiamo circa 80 app installate in totale. Ok, significa che abbiamo un'app essenzialmente per fare qualsiasi tipo di cosa, ok? Quindi se noi abbiamo l'ennesima idea per l'ennesima app, dobbiamo essenzialmente batterci con tutte le app che abbiamo già installate sui telefoni, e non solo perché queste app vengono installate, ma soprattutto perché rimangano nei telefoni e vengano usate, che è la linea blu scuro, no? Il problema non è tanto avere l'app fighissima, l'idea fighissima, il problema è fare in modo che quelle persone scarichino l'app e che poi effettivamente la usino quell'app, altrimenti la mia idea rimane bellissima, ma poi cosa me ne faccio se i miei utenti effettivamente non rimangono e non la usano, anzi magari la scaricano? E il problema è essenzialmente questo, ok? Ci sono un sacco di app, ognuno può utilizzare migliaia di app, ci sono 1,5 milioni di app solo nello store iOS, e cosa faccio per convincere gli utenti a utilizzare la mia app? Il problema numero due è che quando io ho un'idea per una bellissima app, devo sganciarci dei soldi, non solamente per sviluppare l'app, ma devo sganciarci dei soldi di marketing per convincere quelle persone a vedere la mia app, a scaricarla e anche a continuare a utilizzarla. Perché io combatto con tutte quelle 80 app che sono presenti nel telefono e che quindi combattono a livello di attenzione con il mio utente, no? Questo costo che io pago per fare in modo che l'utente si ricordi di me è un costo che va in crescita costante. Ok, la linea sotto che parte da zero è la linea di mobile. Ognuno di noi passa più di 4 ore sul telefono, questa linea era zero nel 2008, oggi è ancora più alta di una spesa su desktop, perché appunto passiamo così tanto tempo sul telefono che è molto più facile per me azienda trovare la tua attenzione quando hai un telefono in mano rispetto solo alle 8 ore che stai sul computer dell'ufficio. Però ovviamente quella, come l'ho pensato io, l'hanno pensata migliaia di aziende nel mondo e quindi questo costo di acquisizione, come si chiama in termini di marketing, è un costo in aumento costante. Il problema numero 3 è che il mio utente è un utente sempre più distratto. Se siete come me, ogni tanto ho il telefono in mano, prendo il telefono in mano perché voglio fare qualcosa, sul più bello che stavo facendo quella cosa mi arriva una notifica di WhatsApp, un secondo e mi sono dimenticata che cosa volevo fare quando avevo preso il telefono in mano. Ok, quindi se siamo sempre quelli che hanno quell'idea bellissima per quell'app o per quella startup, vado a scontrarmi con un utente che è sempre più distratto e che si dimentica sempre più facilmente le cose. Ok, e quindi cosa significa andare virale? Cosa significa riuscire a sviluppare un'app che possa essere memorabile, per il quale il mio utente si ricordi di me? Il problema numero 4 è che la tecnologia non ci aiuta. Quel telefono che abbiamo in mano, che oggi non lasciamo nemmeno per andare in bagno, in realtà non è che sia con noi da sempre, è con noi da circa 10 di tirar sul telefono e di connettersi con qualcuno che non ha mai visto, senza quello che invece oggi facciamo tranquillamente con Facebook, no? Non lo farebbe nessuno di noi. E questo non è tanto per dirvi che cosa è successo e che cosa ha cambiato la tecnologia all'interno della società umana, ma il punto di domanda lì che volevo, sulla quale volevo farvi ragionare, è: qual è la prossima tecnologia che sconvolgerà ancora la nostra vita? Non lo sappiamo. E soprattutto, quando arriverà questa tecnologia che sconvolgerà ancora di più la nostra vita? Potrebbe arrivare tra 1, 2, 3 anni. Noi potremmo sviluppare la migliore app, la migliore idea del mondo in ottica di startup, però se domani arriva il virtual reality e fa crescere le persone, gli utenti in modo molto veloce, noi dobbiamo essere pronti. E dobbiamo investire su una tecnologia che in qualche modo vada ad amplificare la viralità, a farci raggiungere più utenti possibili. E quindi la ricerca ossessiva del virale ci porta a essere incastrati in un vortice, ok? Perché vi parlo di vortice? Perché appunto l'idea è quella, semplice, ho un video, ho un contenuto, lo posto sui social, ci metto un po' di budget e in qualche modo raggiungerò tutte quante le persone d'Italia, tutte quante le persone di Milano capiranno di me, capiranno che cosa significa la mia idea, la mia app. E il problema è che il vortice virale che noi pensiamo succeda è questo, no? Ci metto un po' di budget, ottengo un po' di like e un po' di condivisioni sui social, moltiplico i miei utenti e amplifico il mio brand, amplifico la percezione, le idee che hanno le persone di me. Giusto? La maggior parte dei clienti che viene da me e che vuole capire che cosa significa virale ha questa idea in mente, il fatto che basti un'idea, basti qualcosa di azzeccato che più o meno ci sta, un video simpatico, il taffo della situazione e faccio boom. Il problema è che la situazione non è proprio così semplice, quei soldi che abbiamo definito pensassimo fossero necessari solo all'inizio, in realtà servono in ogni fase di questo vortice e quindi servono per farmi aumentare i like, servono per farmi raggiungere più persone, servono per amplificare la mia idea di progetto, la mia idea di app. Senza soldi in ogni elemento io ci faccio poco con il virale, ok? Il virale è semplicemente un'idea se io non ci metto i soldi e vi garantisco che senza soldi non ho nessun virale. 1,2% è la reach organica di Facebook, significa che se voi avete 1000 follower nella vostra pagina, solo l'1,2% vede i vostri contenuti se non ci mettete dei soldi. Quindi se anche avete la migliore idea del secolo o il video che secondo voi andrà virale, se non ci mettete dei soldi nessuno lo vedrà, anche se sarà il migliore video del mondo. E quindi le migliaia di like, un video boostato e un super budget servono sicuramente a prosciugarci il portafoglio. Ma forse e solo forse a sbloccare il virale. Ok? E quindi a questo punto abbiamo pensato che il virale fosse effettivamente una buona idea, no? Qualcosa di positivo. Vi ho detto prima, il marketing effettivamente vede il virale come una positività, come la possibilità di moltiplicare i propri utenti. Tuttavia ci sono anche delle situazioni dove il virale in realtà è negativo. E vi faccio due esempi per questa cosa. Allora, la prima è un social network che si chiama Circle, che è nato nel 2015 negli Stati Uniti, e l'idea era quella di creare una piattaforma social che permettesse alle persone di scambiarsi oggetti in prossimità, no? Immaginate, negli Stati Uniti le città sono grandi come la Lombardia, no? E quindi se io voglio andare a un concerto con il mio vicino di casa faccio fatica ad andare a bussargli alla porta, fatalità è anche di incrociare gli stessi orari. E quindi questo social network aveva l'idea di facilitare le persone per andare ai concerti assieme, per scambiarsi il sale e avere i rapporti che magari per noi italiani sono abbastanza normali, mentre nel resto del mondo ciò non succede. E quindi Circle era nata proprio con questa idea, no? Per connettere le persone e fare delle cose assieme. Avevano lanciato questa pagina sul sito dove uno poteva lasciare la mail perché era interessato a iscriversi. Ok, in poco tempo questo Circle è stato conosciuto da tantissima gente, un passaparola virale, perché nel momento in cui lasciavo la mail potevo connettere il mio profilo Facebook e il profilo Facebook importava in automatico tutti i miei contatti che venivano invitati a crearsi un profilo su Circle. Ok, quindi in poco tempo gli utenti da essere 100 sono diventati 5.000 e questo nel giro di 2-3 settimane. E quindi cosa succede? Che il passaparola virale è avvenuto, no? Giusto, da 1.000 a 5.000 in poche settimane c'è stato passaparola, perché in poco tempo tante persone sono riuscite, grazie ad altre, sì? Importava proprio i contatti degli amici, quindi tu quando lasciavi la mail, contatto Facebook. Sì, era proprio un'automazione su Facebook, tu ricevi la notifica che il tuo amico era su Facebook e quindi venivi spinto a crearsi un profilo su Circle in automatico. Ora, quindi in poco tempo tantissime persone sapevano di Circle perché erano stati invitati dagli amici, no? Quindi un passaparola e ovviamente virale. Ora, qual è il problema? Il problema è che la gente ha cominciato a sentirsi spammata e ha cominciato a condividere queste frasi: darò un calcio a chiunque altra persona mi inviterà su Circle, no? Perché nessuno in realtà voleva davvero essere invitato a Circle perché non gli interessava, e dall'altra parte nessuno davvero capiva come funzionasse Circle, perché nel frattempo l'app in sé, il social network, non si era mai articolato in quello che dovevano essere le sue funzionalità. Quindi passaparola virale, sì, positivo, direi proprio di no. L'altro esempio negativo in ottica di passaparola è SAP. SAP è un'app nata anche qui nel 2016 a Londra. I due founder avevano avuto l'idea di sviluppare questa app per connettersi con degli amici nel momento in cui si trovavano in certe località. Per esempio in aeroporto hai 4-5 ore da aspettare, non sai dove più come passare il tempo e magari vedi se ci sono dei tuoi amici in giro, delle persone che conosci intorno a te. E quindi SAP permetteva di geolocalizzarti in certe situazioni andando a vedere quali fossero le persone che conoscevi vicino a te. In poco tempo SAP è diventata famosa in tutta Londra, era in tutti i meetup, era in tutti i giornali, era in tutti i magazine, tutti parlavano di SAP, tutti avevano scaricato SAP. Io l'ho scaricata ovviamente anche qui per curiosità, ho cominciato a capire come funzionasse e appunto potevo geolocalizzarmi, potevo fare check-in. La cosa che non potevo fare era aggiungere i miei amici sull'app, e quindi diciamo che la funzionalità principale per il quale avevo scaricato SAP, che era quella di trovare i miei amici nelle vicinanze, mancava. E quindi ho scaricato l'app, ho visto che non capivo come funzionasse, presa e l'ho cancellata. In 6 mesi l'app è fallita. Ok, la startup è fallita, tutti l'hanno scaricata, tutti l'hanno cancellata, nessuno l'ha mai usata. Passaparola virale, assolutamente sì, perché tutti a un certo punto parlavamo di SAP. Situazione positiva per l'azienda? Assolutamente no, perché l'azienda è fallita. Quindi a questo punto avrete questa domanda in testa: Alessia, ci hai organizzato un workshop virale e fino adesso ci hai detto tutte quante le cose per il quale il virale non funziona. Quindi a questo punto devo credere al virale oppure mi hai preso un po' in giro fino adesso? Vi faccio un esempio. Chi di voi ha usato mai Uber? Siamo 20 persone su una 60. Allora, se anche voi avete usato Uber come me, saprete che l'esperienza di noleggio di un taxi con Uber è una cosa pazzesca se comparata a prima Uber. Allora, io sono 7 anni, vi dicevo che lavoro a Londra, e a volte quando si va dai nostri amici a Londra si arriva con la metro, ma si va via sempre quando la metro è già chiusa. Anche perché poi a volte le distanze sono molto lunghe. Immaginate come se andassimo a cena dei nostri amici a Bergamo e poi dovessimo tornare a Milano. E quindi, diciamo, prima di Uber cosa dovevo fare? Dovevo telefonare all'agenzia di quartiere, chiamare un taxi, aspettare fuori sulla marciapiede quando questo taxi arrivava, a sperare che avesse il bancomat, altrimenti mi avrebbe dovuto mettere giù per appunto ritirare dei soldi, controllare la strada, farmi lasciare in fronte a casa e poi andare a casa. Magari sotto la pioggia, sotto il freddo di novembre, dicembre e l'aria, il vento gelido e magari la sola di notte. Un giorno ero sempre dai miei amici a cena e mi hanno detto: ah no, ma aspetta, scaricati Uber. Allora ho scaricato Uber, ho inserito il mio indirizzo sull'app, in pochi secondi ho visto le auto disponibili, un'auto ha deciso di prendere la mia richiesta, mi ha detto, sono riuscita a vedere quanti soldi avrei speso, mi hanno detto in quanto tempo sarebbe arrivato sotto a casa mia e ho controllato, sono scesa pochi secondi prima che arrivasse l'auto, sono salita, mi ha portato a casa, ho pagato nell'app, sono scesa e sono andata a casa tranquillamente. Cioè l'esperienza che ho avuto di noleggio taxi con Uber è stata completamente diversa rispetto a quella con il taxi, e il modo in cui Uber ha soddisfatto questa mia necessità è stato pazzesco. Chi di voi ha usato Uber sarà d'accordo con me che il modo in cui usi un taxi con Uber assolutamente non è lo stesso di quando usi un taxi normale. E quindi c'è solo un'espressione che hai in genere quando usi Uber per la prima volta, questa: wow. Torni a casa e dici: wow, questa cosa di provare Uber in questo modo, di provare questo taxi attraverso questa app e questa soluzione digitale è pazzesca, nessuno mai mi ha fatto una cosa del genere, non sono mai riuscita a soddisfare un bisogno in modo così innovativo, così preciso e così fantastico. E quando la riusate di nuovo, Uber, non lo fate per i like, non lo fate perché in qualche modo avete visto un video figo o qualcosa di simpatico che vi ricorda che Uber c'è. Lo fate perché appunto volete riprovare quell'esperienza, quella soddisfare un bisogno in modo così innovativo, pazzesco, ok? E quindi è l'esperienza digitale che in qualche modo poi ci spinge a riusare le app e ci spinge non solo a riusare le app ma anche a parlare di queste app con i nostri amici, perché poi quando i miei amici venivano a Londra a trovarmi gli dicevo: ma non spostarti di notte con la metro, prendi Uber, no? E quindi in questo modo si era creato il passaparola virale, tutti noi abbiamo scoperto di Uber grazie alle PR o grazie ai nostri amici che ci hanno parlato. Ed è il prodotto figo che in qualche modo ci semplifica la vita, no? Ci va a cambiare le nostre abitudini senza nemmeno che ce ne rendiamo conto. Cioè, chi di noi andrebbe in vacanza in auto in giro per l'Italia senza Google Maps? Sulle mani. Andresti senza Google Maps? Sì, sì, sì. Sì. Sono d'accordo, però dall'altra parte... No, sono d'accordo con lei sul fatto che effettivamente viaggiare con una cartina o quella sicurezza al 100% sempre... No, con la cartina ho detto con la cartina. Madonna mia, allora stiamo a casa e non muoviamoci perché potrebbe che attraversare un'auto e ucciderci. Guardi, io vivo a Londra e le assicuro, ci scommetto tutto il mio conto in banca, che se andiamo a parlare con gente della mia età o gente più giovane, non andrebbe, se avesse il telefono rotto non si muoverebbe di casa. E guardi, ci metto tutto quello che so, perché io sono sicura. No, ma infatti ha i suoi aspetti negativi, però ovviamente io faccio marketing per app e per prodotti digitali e quindi ovviamente io devo portare il mio punto di vista, la mia esperienza, il fatto di creare app ed esperienze digitali pazzesche, altrimenti la cosa non sta in piedi. Però volevo dire, però volevo dire che praticamente Google Maps ci permette di fare delle cose che mai nessuno ci aveva permesso prima, in modo semplice, efficace, veloce, e non ci impone nulla, perché oltre a dirci quale strada fare, magari ci dice anche dov'è il traffico, dove sono gli autovelox. Quindi se oggi qualcuno si mette in macchina, se non lo fa per gli effetti negativi che Google Maps ha nel tracciare i nostri dati personali, lì si apre una parentesi infinita e non lo faremmo. Però quello che volevo dire, al di là appunto dei problemi legati agli algoritmi che ci controllano la vita, che è un problema effettivamente importante, quello che volevo dire è che i prodotti digitali, gli algoritmi, noi li usiamo anche perché in qualche modo ci aiutano a capire sempre di più su di noi. Io non ho mai usato Netflix, uso Netflix da 2 mesi, e quello che ho scoperto grazie a Netflix è che mi piacciono delle cose, mi piacciono delle series, mi piacciono dei film. E l'ho scoperto sì perché io lo sapevo, ma anche perché l'algoritmo in qualche modo me lo consiglia, ok? E quindi è il prodotto che tramite il design e le interfacce ci fa vedere delle cose che ci piacciono di noi, ci fa conoscere qualcosa in più di noi e che ci aiuta a fare delle scelte che sono in linea con i nostri interessi. E quindi questo per dire che quando noi siamo sempre quelli che sviluppano un'idea, sviluppano una startup, l'unica cosa che ci dovrebbe importare in qualche modo è la qualità della nostra idea, è la qualità del nostro progetto, e non solamente l'idea di andare virale, perché il virale è appunto una conseguenza di un prodotto, di un'esperienza digitale studiata perfettamente. Ok, il prodotto figo spesso ci conosce meglio di nostra madre. Questo è uno screenshot da Zalando che ultimamente consiglia anche le taglie sulla base dei tuoi acquisti precedenti, no? E quindi questo va a dire che quando io uso Zalando, quando io uso Google Maps, non lo faccio solamente perché qualcuno me ne ha parlato o perché appunto ho visto un contenuto che in qualche modo mi ha spinto a usarlo. L'ho fatto perché ha cambiato il mio modo di consumare, il mio modo di comportarmi, no? E in questo modo mi relaziono sempre più con degli algoritmi, con dei prodotti digitali. E quando questi prodotti digitali vanno a soddisfare le mie esigenze in un modo unico, in un modo innovativo, in un modo che nessuno mai aveva fatto prima, allora ne faccio solamente una cosa, no? Cosa faccio quando io trovo queste app, queste novità, queste piattaforme che vanno a cambiare e a migliorare la mia vita? Cosa fate voi quando trovate qualcosa di così figo, così fantastico, che mai nessuno prima vi aveva fatto notare su di voi e che vi cambia la vita? Esatto, ne parliamo. Ne parliamo, esatto, ne parliamo. E ne parliamo anche se magari il prodotto figo ci incentiva, magari con degli sconti, con dei soldi, con quello che in gergo si chiama referral, no? Magari lo facciamo ancora di più perché ci guadagniamo dei soldi, quando su Facebook condividiamo il fatto che siamo su Airbnb e che possiamo condividere il link di Airbnb con i nostri amici, no? E lo facciamo perché appunto sì, ci dà dei soldi, ma soprattutto perché il prodotto figo ci ringrazia, ci fa capire che siamo parte di quell'ecosistema, che siamo parte della community. E non lo facciamo solo per i soldi o per essere in qualche modo ringraziati da questi prodotti digitali che effettivamente ci hanno cambiato la vita. Lo facciamo perché in realtà ci sentiamo fighi anche noi, ok? Noi in qualche modo andiamo a sovrapporre il nostro personal brand, il nostro brand personale, con quello del prodotto. Andiamo a parlare infatti solo di quei prodotti che in qualche modo sono positivi, di quali ci fidiamo, no? Perché sappiamo che questi algoritmi, questi prodotti digitali non ci tradirebbero mai. Non lo faremo con quelle app che sappiamo che in realtà non potrebbero essere apprezzate dai nostri amici o potrebbero avere qualche problema. E non lo facciamo solo per aiutarli, lo facciamo perché in qualche modo vogliamo dimostrarci fighe anche noi quando andiamo a parlare di certe cose innovative e tecnologiche con i nostri amici. E quindi questo per dire che il brand in queste situazioni conta. Chi di voi sulle mani usa Amazon o usa Zalando solo perché in qualche modo ha sentito parlare di un brand o ha visto un contenuto figo? Nessuno, perché se usiamo Amazon e usiamo Zalando lo facciamo perché in qualche modo abbiamo condiviso un'esperienza pazzesca. Sappiamo che se abbiamo bisogno di un libro non dobbiamo andare in 400 librerie, andiamo su Amazon che ha il più grande catalogo al mondo, sappiamo che troveremo sicuramente il libro, troveremo il prezzo migliore, ci verrà recapitato a casa nel più breve tempo possibile. E in qualche modo il brand di Amazon è quel brand, è la promessa, è la nostra esperienza digitale che ci fidiamo e che in qualche modo ritroviamo in Amazon. Ok, non è il brand in sé. E la stessa cosa su Zalando, io quando ho bisogno di un vestito non vado a cercare 500 negozi a Milano, a Londra, eccetera. Magari la prima cosa che faccio è andare su Zalando perché so che trovo un grande catalogo, i prezzi migliori, mi consiglia anche le taglie, trovo quali sono i trend e vado a fidarmi appunto di un'esperienza digitale, di un prodotto digitale che mi soddisfa i miei bisogni in un modo che nessun altro aveva fatto prima. Quanto conta il brand nei prodotti digitali? Quanto conta il brand in questi casi? Il brand non c'è, perché il brand è sovrapposto a quella che è l'esperienza digitale che noi abbiamo con questi brand. Quindi nei prodotti digitali conta il brand? No, perché quello che davvero conta è il prodotto digitale, è l'esperienza digitale che noi come utenti viviamo. Quindi come non farsi fregare dal vortice virale? Come riuscire a resistere a quell'ecosistema per il quale pensiamo che basti un contenuto video per diventare fighi? Se abbiamo un'idea, vi ho detto prima, il brand non conta, conta come sviluppare il prodotto, conta come sviluppare l'idea, conta come fare vivere ai nostri utenti un'esperienza memorabile. E quindi come non farsi fregare? Ma diventando ossessionati dal prodotto, diventando così bravi a sviluppare il prodotto che i nostri utenti saranno sempre felici, sempre soddisfatti. Questo è il grafico di crescita di Airbnb. Ok, Airbnb lo conoscete un po' tutti, immagino, l'avrete magari usato anche voi quando andate in vacanza. Ora, anche nel caso di Airbnb, pensiamo che Airbnb da un giorno all'altro abbia fatto il botto e abbia generato questo passaparola virale per un po' perché, un po' di qua, un po' di là, dalle campagne, dai video, molto figo e tutto quanto, no? Ora, quando Airbnb ha lanciato nel 2008, la piattaforma non era così ricca di funzionalità e di contenuti. E quando hanno lanciato avevano appunto qualche funzionalità testata con una community beta, quindi quella community di early adopter che era interessata a provare questo servizio. E quando hanno lanciato in realtà nessuno davvero affittava le stanze a casa di qualcuno, no? Cioè, chi è che di noi 10 anni fa avrebbe mai pensato di fare affittare un pezzo di casa nostra a un estraneo, no? Nessuno. Ed era la stessa cosa nel 2008, nessuno aveva questa idea, no? Nessuno era particolarmente felice di far entrare a casa proprio uno sconosciuto, soprattutto se le stanze e le case avevano delle foto schifose, perché ognuno di noi non è che siamo tutti grandi fotografi, no? E quindi Airbnb, il team di Airbnb si è accorto che effettivamente c'era un problema di fiducia, c'era un problema di trust, l'utente sì era attratto da questa idea, ma non si fidava del fatto che c'erano queste foto e queste persone che... come si faceva a fidarsi, no? E quindi ha capito che si potevano fare dei test su questa cosa e di tasca sua ha pagato dei fotografi professionisti per aumentare il senso di trust e di fiducia che l'utente aveva con la piattaforma. Nel 2009 sono state introdotte le fotografie professionali e poi vedete tutti quanti la curva in su che ha avuto Airbnb, ok? Questo per dire che Airbnb all'inizio era completamente ossessionato dallo sviluppare la migliore esperienza digitale possibile e se noi abbiamo un'idea per un'app o per vendere un prodotto online dobbiamo essere allo stesso modo ossessionati dal nostro prodotto, non dobbiamo solamente pensare al marketing, alle campagne, ai contenuti, al virale. La prima cosa da fare quando abbiamo un'idea digitale è essenzialmente quella di sviluppare il miglior prodotto possibile per i nostri utenti. E come si fa? Il prodotto digitale non è statico, è quello il problema. Noi siamo abituati ad avere un prodotto fisico e pensare di avere un prodotto fisico e di fare marketing per spingere le vendite di questo prodotto fisico. Nel digitale tutto cambia, tutto si migliora, noi cambiamo, la tecnologia cambia. Come riuscire a fare in modo che il nostro prodotto continui a evolvere nel tempo? Così, mettendo in loop in questo processo gli obiettivi, che cosa voglio raggiungere dalla mia idea, quanti utenti voglio registrare, quanto fatturato voglio fare, avere degli obiettivi molto precisi che si chiamano obiettivi SMART. Vado a capire quali sono gli esperimenti, come faccio a raggiungere questi obiettivi, come faccio a fatturare, dove trovo i miei utenti. magari voi mi potete dire su Facebook, sui social, facendo contenuti, chiamando gli influencer. Certo, tutto va bene, ma se sono una startup e ho 1.000 euro da usare per raggiungere i miei obiettivi, non posso fare tutto, devo avere delle priorità. Chi è che mi dice quali sono le priorità giuste? Non io, ma gli esperimenti. Facciamo dei piccoli test su dei canali e andiamo a capire come raggiungere gli obiettivi. Analizzo i risultati sono dati, numeri. Non sono io ancora che vi dico che quel risultato funziona, qualsiasi altra agenzia e consulente. Lo vedete voi con i numeri e con le metriche dalle quali imparate qualcosa. Magari scoprite che per quell'obiettivo, per il vostro progetto, non ha senso fare campagne su Facebook perché li spendete un sacco di soldi. Magari ha più senso fare qualche altro contenuto oppure fare anche degli eventi offline. Non è che l'offline non abbia senso quando abbiamo dei prodotti digitali. E in questo modo noi andiamo a creare una relazione tra utenti e prodotto. Quando parlo di prodotto è ovviamente l'esperienza digitale. Vado un'idea che metto in relazione con i miei utenti continuamente, senza mai fermarmi, analizzando i dati e l'esperienza d'utilizzo, mettendoci dentro sperimentazione e creatività. È in questo modo che Facebook, Airbnb, Dropbox, tutti i grossi che hanno fatto digitale negli ultimi 10 anni sono cresciuti. Ok, Facebook non ha lanciato l'algoritmo dal giorno 1, ha lanciato l'algoritmo dopo anni perché ha testato, ha visto che era una funzionalità che agli utenti piaceva e ha continuato a iterare, come si dice in gergo, nel tempo, sviluppando sempre nuove funzionalità mano a mano che aumentava gli utenti per alimentare continuamente questa relazione. La seconda cosa importantissima quando lavoriamo a un prodotto digitale è fregarci delle vanity metrics. Ok, le vanity metrics sono tutte quelle metriche che non servono a farci capire come sta andando il business. Ok, quanto traffico ha avuto il mio sito, quanti like ha avuto il mio post, quanto followers ha la mia pagina, cosa capite da questa roba? Voi che avete un business e volete fare vendere un prodotto online, cosa capite in termini di fatturato? Assolutamente nulla, ok? È semplicemente un metodo fatto di notifiche su Facebook e sui canali social in modo che Mark possa in qualche modo ingrassarsi le tasche e spillarvi dei soldi. Non è detto che serva al vostro business se non usate delle metriche vere che servono a capire l'impatto di quel canale all'interno delle vostre vendite e del vostro fatturato. E qui parlo di vera crescita. È importantissimo in realtà capire quali sono quelle metriche che più impattano all'interno del nostro e-commerce, della nostra app, della nostra startup. Sono quelle metriche in realtà, come il numero utenti di Instagram, che ci fa davvero capire se un business ha senso online e riesce a posizionarsi online e a rimanere nel lungo termine iterando continuamente il prodotto. Quindi l'unico virale che conta in un prodotto digitale parte effettivamente dal prodotto e deve essere strumentale alla crescita e agli obiettivi aziendali. Ok? Nel mio libro ho racconto alcuni esempi, fra i quali uno molto interessante di una startup di Berlino fatta da degli italiani che praticamente permette agli studenti universitari di seguire il loro passaporto universitario, quindi per esempio di controllare i voti, gli esami e essere aggiornati mano a mano che appunto i risultati escono su tutti quanti le infrastrutture universitarie di tutta Italia, solo che lo fanno all'interno di una sola app grazie a tecnologie che hanno sviluppato. Ora, in un certo momento si sono accorti che avevano avuto un picco di traffico, a un certo punto hanno cominciato a registrare un 10% di utenti che si registravano nell'app e hanno cominciato a domandarsi perché, da cosa fosse successo, da cosa fosse dipeso questo risultato, e si sono accorti che praticamente avevano pubblicato per primi un risultato di un esame di Bocconi, che Bocconi non era ancora riuscita a far uscire all'interno dei propri programmi del sito dell'università, mentre era uscita prima sull'app dei ragazzi invece che sull'infrastruttura universitaria. E questo ha fatto un picco di traffico pazzesco, perché tutti quelli che erano in Bocconi e che aspettavano i risultati di quell'esame hanno scaricato l'app per vedere quali fossero i risultati, hanno cominciato a parlarne con i loro amici e a convincerli a scaricare quell'app. Ed è stato un picco virale pazzesco che loro hanno ovviamente inserito all'interno della loro app e hanno fatto in modo, attraverso PR, social media, eccetera, di fare appunto capire la superiorità tecnologica di quell'app rispetto ai sistemi universitari di Bocconi. E questo per dire che appunto il virale dipende dal prodotto. Poi ovviamente è importantissimo sviluppare delle strategie che possano far leva di questo virale all'interno del prodotto, perché il virale non è mai per sempre, ha dei picchi in su, dei picchi in giù, non è un trend che rimane che noi dobbiamo solamente accendere e che rimane sempre, noi dobbiamo solamente controllare, ok? Perché poi l'altra cosa importante del virale è che non lo controlliamo noi, ok? Dire virale vale una stronzata, perché in realtà non è nostro compito, non siamo noi a far sì che il virale succeda. Se lavoriamo bene, abbiamo un prodotto figo, abbiamo una strategia pazzesca, è molto probabile che il virale arrivi. Ma non è detto, perché appunto il virale dipende da voi, dal vostro passaparola, dai miei utenti, dall'esperienza che io sviluppo. E in qualche modo io posso fare ingegnerizzare il virale, fare in modo che il virale succeda, anche se non sarò mai sicuro che quel virale parta in quel momento e arrivi fino a quando voglio io, fino alla fine appunto di quando ho previsto io. Quindi è importante dire che è una conseguenza di un prodotto figo, di una strategia studiata bene ed eseguita nei dettagli. Ho finito questo talk su virale e appunto mi dicevano i ragazzi che nello stand Oply i miei libri e tutti i libri Oply sono con il 20% di sconto. Sono qui per fare tutte le firmacopie, i selfie e appunto parlare del mio libro e di tutti quanti i contenuti e i case che ci sono, anche se non l'avete acquistato, però ovviamente Oply mi dice che è importante acquistarlo. E vi lascio il mio sito internet www.alessiacamera.com con una newsletter che mando il primo di ogni mese, dove racconto che cosa significa fare startup, fare growth e digitale per i prodotti digitali. Grazie.
Ti è piaciuto questo workshop? SMAU Academy ti propone ogni settimana nuovi contenuti, ma lo SMAU Roadshow te ne offre ancora di più. Scopri sul nostro sito le date di quest'anno e partecipa a più di 50 workshop completamente gratuiti.